Questo luogo è un luogo occupato e autogestito da più di 40 anni. Come criterio generale, noi chiediamo ai giornalisti che sono qua per lavoro, ossia che intendono scrivere dei pezzi sulla serata, di presentarsi al palco prima che la serata abbia inizio. E vi invitiamo a non fare video della serata né foto. La seconda tecnica, informazione tecnica, è che questa serata va in streaming, cioè si può ascoltare sul blog di Conchetta nel giro di un paio di giorni verrà messa a disposizione sul podcast di Conchetta, che si raggiunge sempre partendo dal blog. Possiamo incominciare. Dico due parole molto brevi. Mi riservo casomai di fare poi un intervento dopo durante il dibattito. La scaletta è lunga e non voglio portare via tempo. Proprio due considerazioni così, magari anche un po' male in arnese. Rispetto alla memorialistica, al racconto, alla storia, alle biografie dei militanti rivoluzionari, si pongono normalmente tre ordini, si possono porre tre ordini di problemi. Il primo problema, che vale forse per una parte, non per tutti, riguarda l'idea che si ha della rappresentazione della storia dell'individuo. Si dice il conflitto è un conflitto di classe, la storia è fatta da delle collettività, la rappresentazione della storia dei movimenti avviene attraverso una costruzione collettiva del percorso e delle dinamiche che si sviluppano, che non possono essere sviluppate o analizzate dal punto di vista individuale. La seconda considerazione che si fa talvolta è una considerazione di discrezione, diciamo di riservatezza, che riguarda un minimo di tutela nei confronti di quelli che potrebbero essere ancora in qualche modo interessati da qualche forma repressiva o attenzione particolare non desiderata. E una terza considerazione che spesso si fa è quella di analizzare nel caso la biografia, la storia, la vicenda personale nel contesto specifico della collocazione politica della persona di cui si parla, va bene? Cioè in una dimensione che lo raccoglie completamente. Allora, in questo testo, in maniera interessante, Paola l'ha già fatto peraltro, queste tre regole sono superate, no? Rotte. Cioè questo testo racconta delle storie personali di militanti rivoluzionari, qualcuno ancora vivo, non tutti, recentissime peraltro, cioè portano, come dire, la questione ad una praticamente all'attualità. In realtà il testo parte dall'inizio degli anni 90, diciamo, però arriva praticamente ad oggi e raccoglie le storie di persone che hanno fatto percorsi completamente diversi, pur uniti da quello che si riconosce nel testo, una, io direi, profonda percezione della necessità di apportare una rottura nei confronti del mondo presente, ossia di provare una trasformazione che non sia una trasformazione fatta di successive modifiche, ma che corrisponda a un radicale mutamento del panorama che si ha attorno. È un testo da questo punto di vista, secondo me, coraggioso. Gli autori lo sanno, perché questa cosa è scritta, diciamo, e quindi in qualche modo è dichiaratamente assunta la paternità di questo fatto. Questo testo si affianca ad altro che loro penso racconteranno meglio. Intanto dice che è un volume di che viene seguito da altri, e vabbè, questo non lo so io come sono. E poi diciamo si affianca, io direi, a una raccolta corposa oramai di materiali prodotti dalle organizzazioni, che sono dei testi invece spiccatamente politici e collettivi, che quindi riportano all'altro ramo del ragionamento che stavo facendo. E, ultima piccola considerazione, e poi veramente vi lascio, mi preme di dire, è anche un testo sul carcere. Non è un testo sul carcere, malauguratamente, però le vicende, alcune delle diverse vicende raccontate in questo libro passano attraverso le sbarre della prigione e trovano lì una fine drammatica. Questo diciamo è una, ci tengo, abbiamo molto fatto su questo argomento anche dei ragionamenti come archivio, abbiamo fatto una campagna a suo tempo, forse qualcuno la ricorderà, e naturalmente in questo caso la vicenda riguarda i militanti rivoluzionari, la questione del carcere, in particolare dei regimi speciali ad il 41 bis eccetera, riguarda una grossa quantità di detenuti che anche politici non sono, ecco, in qualche modo è un problema, una questione che ci si pone, ci si deve porre costantemente. Basta, io la mia piccola parola le ho dette, vi lascio la parola, è la prima, giusto? Quindi potremmo sbagliare.
Giusto due parole, avrò gli occhiali. Ci hanno spinto fuori dalle fabbriche a centinaia di migliaia in questi anni. Ci siamo sentiti addosso il deserto in qualche momento. Nessuno ha mosso un dito. La pensione ora è troppo alta, bisogna tagliarla. La pensione è uno scandalo, bisogna eliminarla. Ma chi sono i terroristi? Tutto è molto chiaro, concreto. Non ci sono più nascondigli, non c'è più l'osco teorema che tenga. Ferruccio Brugnaro, 1993.
Non posso stare seduta. Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui. Un grazie particolare a Francesco, Tommaso, i compagni e le compagne del Conchetta, che ci hanno permesso di fare questa prima presentazione, come appunto accennava Tommaso. Infatti oggi è un po' una sperimentazione quella che facciamo, perché è la prima volta che presentiamo con ogni mezzo necessario, che è appunto il primo libro di un progetto collettivo di ricostruzione di memorie. Memorie molto recenti, di cui però poco si parla, ovvero i compagni, le compagne e i percorsi rivoluzionari in Italia di un periodo in cui la maggior parte dei militanti, delle organizzazioni e delle aree della sinistra antagonista hanno abbandonato la prospettiva rivoluzionaria. Gli anni Ottanta sono stati, lo sappiamo, uno spartiacque, c'è un forte riflusso delle lotte di massa, le avanguardie sono frammentate, gli arresti smembrano le due strutture rimaste attive dopo l'ultima frattura delle Brigate Rosse, quella dell'84. Fra i prigionieri politici prevalgono delle ipotesi di soluzione politica, amnistia. L'attacco della borghesia diviene ancora più aspro, investe l'idea stessa del comunismo, comunque della possibilità di costruire una società basata sulla giustizia sociale. Tutto questo ovviamente lo sappiamo noi che siamo qui. C'è però chi non vuole abbandonare la lotta dentro e fuori le carceri. Rifiuta una trattativa con lo Stato che ritiene svenda un patrimonio storico politico. I compagni dicono che il processo rivoluzionario non ha un andamento lineare, gli arretramenti fanno parte del conflitto e le ragioni di una lotta radicale certo non sono venute meno in un sistema che sempre più è caratterizzato da sfruttamento, oppressione, guerra imperialista. Fra coloro che decidono di proseguire, appunto, ci sono i compagni e le compagne di cui parliamo nel libro, che sono interni a organizzazioni clandestine o aree libertarie. Compagni uccisi durante scontri armati, morti in esilio o in carcere, ma anche dei militanti che sono tuttora attivi politicamente. E qui poi, insomma, si vedrà la scommessa come andrà. È un tentativo, ovviamente, quello di scrivere di una storia presente in qualche modo. I militanti fanno riferimento a tre esperienze organizzative che sono interne a due filoni teorici, comunisti e anarchici. All'interno, fra i primi, i militanti appunto dei due percorsi nati dall'ultima frattura delle Brigate Rosse. Negli anni 90, quindi, alcuni gruppi o aree decidono di continuare, di tenere vivo il testimone, rischiando chiaramente anche la vita o dei lunghi periodi di detenzione, convinti però dell'attualità della lotta per una società senza classi. Dallo Stato chiaramente sono definiti terroristi, banditi, perché infrangono la legalità borghese. Noi ovviamente rifiutiamo questa categoria, rifiutiamo però anche la tendenza vittimista, innocentista, che è diffusa in certi ambiti del movimento, al contrario che nelle organizzazioni armate. Cioè, non intendiamo certo negare la repressione, sappiamo che il capitale distrugge vite umane, così come sappiamo che molte sono state negli ultimi decenni le montature giudiziarie. Siamo però consapevoli che la repressione è una necessità del capitale, è parte della lotta tra le classi e quindi è anche in qualche modo proporzionale all'attacco proletario o a una sua potenziale pericolosità. I militanti di cui parliamo nel libro hanno scelto con coerenza, con determinazione, di lottare fuori e contro appunto questa apparente democrazia formale che in realtà reprime, tortura, uccide. Con il libro e con le presentazioni anche vogliamo prima di tutto ovviamente ricordare queste figure di rivoluzionari, dando nella prima parte della presentazione, perché poi ci auspichiamo che ci sia un dibattito, dando la voce ai protagonisti, alle organizzazioni o aree in cui hanno militato, ma ci interessa anche ovviamente sviluppare il dibattito, un dibattito che prescinde dalla condivisione o meno delle scelte poi di questi militanti che, come vedrete, sono anche in buona parte, per molti aspetti, diverse fra loro. Non vogliamo ovviamente riproporre delle impossibili ripetizioni della storia o delle storie. Ci interessa però discutere dei temi che queste storie pongono per rapportarle ai percorsi attuali, perché noi non ci sentiamo degli scrittori, ma prevalentemente dei militanti. Oggi, come ieri, chi porta avanti i valori di liberazione dallo sfruttamento, dall'oppressione, necessariamente infrange la legalità. Questo lo sappiamo anche occupando una casa, anche difendendo i propri territori da opere che lo distruggono. Ma sappiamo anche appunto che la legalità borghese è una trappola che non ha a che fare con la giustizia sociale, è una gabbia per movimenti e lotte, cioè un'espressione del modo in cui sono conservati i rapporti di produzione capitalistici. Chi la infrange viene represso e quindi uno dei temi che a noi interessa discutere nelle presentazioni sono proprio le lotte dell'oggi, cioè le forme di resistenza più avanzate, come sostenerle, come diffonderle. Un altro tema che ci sta a cuore è che queste otto vite, pur nelle loro diversità, confermano, a nostro avviso, che non ci sono ancora oggi delle scorciatoie possibili, cioè l'unica strada per un cambiamento reale rimane quella rivoluzionaria. Sul come, chiaramente, il dibattito è aperto e proprio questa esigenza di dibattito è alla base del nostro progetto relativo ai tre percorsi politici degli ultimi decenni, ma su questo do la parola ad Alfredo.
Sì, aggiungo due parole sulla dimensione di questo progetto qua. Questo è nato come un lavoro collettivo, appunto perché siamo principalmente dei comunisti, quindi un po' cerchiamo di allontanarci dal personalismo a cui ci abituano. Ed è nato anche come esigenza di bilancio di alcuni di noi che questi anni, anche recenti, sono usciti dal carcere e sono stati interni alle battaglie politiche, volevamo fare bilancio cercando di fare di questo una materia viva, dei semi ancora vivi per chi continua, augurandoci anche noi, e di valorizzare al massimo quello che secondo noi queste esperienze qua hanno costituito in Italia e più largamente in Occidente. Secondo noi, pur con molte autocritiche da fare, doverose, perché la storia avanza soprattutto per sbagli, tra l'altro, per tentativi che il più delle volte si inceppano le prime volte, però sono stati un grande salto in avanti. Tant'è che la borghesia, lo Stato, maledicono gli anni 70, non è un caso. Invece noi li difendiamo e come. Pensiamo che il passaggio alle armi nella lotta di classe sia il passaggio decisivo. Non c'è ombra di dubbio su questo, si continua a vedere in tutto il mondo, ovunque dove c'è una resistenza che sbocca in qualcosa di più serio e di una possibilità di mettere in discussione l'ordine esistente, si passa alle armi. Noi non siamo militaristi, non siamo per il culto della violenza, queste cose non ce ne frega niente, non ci piacciono. Però è una questione di come si organizza la forza, di come una forza sociale si tramuta, quindi un insieme di lotte, un insieme di opposizioni, di antagonismi, si tramuta in una forza ideologicamente, politicamente e militarmente costituita. Questa è stata l'esperienza negli anni 70 in Italia. Di questo e di quello che sono stati i passaggi concreti che l'hanno strutturata, noi vogliamo recuperare l'essenziale, vogliamo recuperare le lezioni più importanti, più giuste. Quando fra 88 e 89 abbiamo l'apoteosi, diciamo, del trionfo, tra virgolette, capitalistico, e cioè il crollo del muro di Berlino, che sanciva in realtà la fine di un capitalismo di Stato che imbrogliava la gente sulla natura socialista a quel punto del sistema, però che a livello di massa era ancora vissuto come un immaginario di una possibile concreta trasformazione sociale in senso anticapitalista. Il crollo di quegli anni lì è stato, lo sappiamo tutti, devastante a livello dell'immaginario, della possibilità ideologica. Nel tempo stesso, nell'88, c'è stata la risoluzione ancora più alta dei processi dissociativi che avevano disgregato il nostro movimento dall'interno. Abbiamo in particolare la dichiarazione di chiusura, quasi fosse stata la proprietà di una bottega delle Brigate Rosse da parte di alcuni ex dirigenti. Questo viene fatto pubblicamente di fronte allo Stato, di fronte alla televisione pubblica, eccetera. Questa serie di atti hanno dato delle mazzate notevoli, di cui in seguito gli stessi media poi si lamentano, dicono la gente si è disgregata, la gente non ha più ideali, la gente non ha più visione, prospettiva di lotta. È logico, avete fatto di tutto per demolirla. E fra cui questo elemento essenziale, cioè che la lotta di classe è violenta, ma prima di tutto, e oggi lo vediamo, e oggi la dimostrazione gliela possiamo rinfacciare, la lotta di classe è una guerra ed è una violenza prima di tutto da parte loro. Tant'è che oggi quei massacri sociali, militari, sanitari, tutto quello che loro fanno è spaventoso. Loro sono in guerra e qualcuno di loro l'ha anche ammesso, un noto miliardario statunitense l'ha proprio detto, la guerra di classe esiste, noi la stiamo facendo e noi la stiamo vincendo per il momento. Di questo noi, poveri militanti un po' isolati, un po' anche non attrezzati, non molto capaci, alla fine degli anni Ottanta, una serie di militanti che passavamo per quelle esperienze, abbiamo rigettato la resa, la capitolazione, la dissociazione, queste cose qui, abbiamo continuato come si poteva, quindi con molti difetti, con molti limiti, però c'è stata una continuità. In Italia questo filo rosso non l'hanno mai spezzato, questo si può dire. E quindi noi abbiamo cercato di dar conto di queste tre aree che grosso modo secondo noi si hanno in comune un fatto, e cioè una strategia rivoluzionaria, una volontà rivoluzionaria che va fino alle estreme conseguenze. Non che nelle varie fasi l'uso delle armi, l'uso della rottura sia possibile sempre e comunque. È chiaro che i gradi sono molto diversi. negli anni 70 avevamo delle masse operaie e studentesche e di donne che spingevano in quel senso lì, era facile, tra virgolette. Dagli anni 90 in poi è stato molto più difficile, però appunto come direbbe Clausewitz, d'altronde, i loro teorici, fra guerra e politica c'è una fluidità, quindi questa fluidità è, diciamo, a percentuali, c'è un momento in cui prevale molto di più il lato politico pacifico apparentemente, c'è dei momenti in cui cresce anche lo scontro diretto, lo scontro armato. Certo, noi volevamo lasciare e vogliamo lasciare la strada aperta allo sviluppo e allo scontro, perché con questo sistema non c'è altra possibilità. Le tre aree che abbiamo trattato sono appunto la prima posizione delle BR, che è quella che dà continuità politica organizzativa nella sigla che poi si è consolidata, cioè le BR-PCC. C'è l'area della seconda posizione, da cui è scaturito una serie di passaggi fino all'ultimo, che è stato un tentativo di un progetto cosiddetto di partito comunista politico militare, e infine l'area anarchica, a cui riconosciamo, a una parte dell'area anarchica, una notevole coerenza e conseguenza fra il dire e il fare, e che quindi si sono posti su un terreno a modo loro, con le loro visioni, di uso di uno scontro conseguente e coerente, discutibile e tutto quanto. Però la prima discriminante da affermare è tra chi il fatto di voler cambiare il mondo non se lo vuole assumere coerentemente e chi questo qui fa lo sforzo almeno, poi a quanto ci si riesca è da vedere e da discutere. Quindi il libro era stato concepito all'inizio come un libro unico, poi siccome veniva troppo grosso, l'inserimento di questi profili personali era all'inizio concepito come un alleggerimento, un'umanizzazione della materia, che è una materia un po' pesante e un po' grigia in questi anni qua, in questi decenni in cui non ci sono stati fatti eclatanti. Siccome poi questi profili hanno preso più corpo, e abbiamo pensato anche che era un bel modo per dare corpo appunto a questo tipo di esperienze, senza, allora lo dico subito, è scevro, credo che si capirà, da personalizzazioni, da eroicizzazioni o santificazioni, non ci interessano queste cose qua, noi siamo persone come tutti, con un sacco di difetti e di limiti, e con qualche virtù, con qualche capacità che si è cercato di mettere al servizio della lotta comune. Quindi sono stati fatti in questo modo qua. Il volume che seguirà, probabilmente a settembre o giù di lì, sarà proprio invece sui percorsi in quanto tali. E quindi questo qui è un po' il programma. Voilà.
Sergio Spazzali. È importante che tra le infinite cose che l'uomo fa durante la vita ne faccia bene almeno una, ama dire Sergio. Il suo obiettivo è chiaro dagli anni 50, quando inizia la militanza politica. Il senso della vita è muoversi, essere consapevoli del proprio movimento, contribuire affinché ciò che ha iniziato a muoversi venga indirizzato in senso rivoluzionario. Studioso di marxismo, economia politica, movimento operaio, filosofia, metodo, perché il cambiamento è una scienza che ha bisogno di regole. Ironico, allegro, pronto alla battuta, prima di difendere a tempo pieno i prigionieri politici, lavora come impiegato, insegnante, ma soprattutto è un rivoluzionario, attivo anche nella solidarietà internazionalista. Negli anni 70 si occupa tra l'altro dei prigionieri della RAF nella Repubblica Federale Tedesca, dove lo Stato attua un piano di annientamento, deprivazione sensoriale, uccisione di militanti presentate come suicidi. Fra il 75 e l'80 viene arrestato 3 volte, è accusato di aver introdotto in Italia esplosivo dalla Svizzera, poi dell'attività del Soccorso Rosso, infine va in carcere per il sentito dire del brigatista Patrizio Peci. Nel processo di Torino si difende con un'incisiva tattica di attacco. Il tribunale non ha il diritto di giudicare i percorsi dell'antagonismo di classe. I militanti del movimento devono essere assolti non perché distanti dalle organizzazioni combattenti con cui hanno molti elementi in comune, ma perché contigui e quindi non interni. Appena scarcerato, torna a fare l'avvocato per salvaguardare l'identità politica e l'incolumità dei prigionieri. La difesa politica non sopporta la collaborazione e l'amicizia con la curia, non ha nulla da mercanteggiare. Il confine fra legalità e criminalità nella lotta politica non è determinato dalle leggi, ma dai rapporti di forza fra le classi. Nell'82 sceglie la latitanza, ha accumulato condanne per 13 anni e mezzo. In più gli arriva un mandato di cattura per insurrezione contro i poteri dello Stato e guerra civile. Ironizza di questa tentata guerra civile, ma malauguratamente non si trova traccia. A Parigi, con altri rifugiati, partecipa alle battaglie contro la repressione e la dissociazione. È un periodo difficile per il movimento rivoluzionario, ma Sergio ama ripetere una metafora usata da Lenin. Se l'aquila ferita vola rasoterra, non vuol dire che sia diventata una gallina. È fra i compagni della seconda posizione che si trasferiscono in Grecia, dove nell'85 nasce il nucleo per la fondazione del PCC. Ritengono necessaria la ridefinizione di un impianto politico-ideologico prima della ripresa dell'iniziativa armata. Quando il nucleo si dissolve, qualcuno decide di continuare, Sergio è con loro. L'unica libertà che abbiamo consiste nel rischiare di fare errori. Senza errori non vi può essere sviluppo, non esiste processo di apprendimento storico. Nell'88 è tra i fondatori della cellula per la costituzione del PCC, Pino, nome di battaglia. Negli articoli sulla rivista per il partito sostiene la necessità di una rigida unità del politico e del militare. Ritiene la lotta armata nei paesi del centro imperialista uno strumento fondamentale nel percorso di un partito clandestino. Rientra nel sud della Francia nel 90. Insegna italiano, fa il cazzitre, il manovale, in affepiante, con disciplina e ironia. Quando la prescrizione si avvicina, diviene impaziente, vuole tornare in Italia, è saldo nei principi, ma logorato, appesantito anche fisicamente. Come ogni rivoluzionario da bene, non ho rinunciato a fare la rivoluzione per il comunismo. A fine 93 esce dalla cellula, esperienza che ritiene esaurita. Nel gennaio 94 un infarto chiude in esilio la sua vita intensa, vissuta con la coerenza di un grande rivoluzionario, di un grande comunista.
A Sergio Spazzali di Gianluigi Nespoli. Ti riconosco, Sergio, quando scrivi nella tua ironica lettera in esilio. Anch'io, a modo mio, sono un pentito. Avrei dovuto farlo, non l'ho fatto. Passare dalla difesa all'attacco. La tua voce risento nelle mattine grigie di Milano. Il tuo sorriso rivedo all'Alfa, alla Pirelli. Il tuo grido risento quella sera. Con Feltrinelli, nel corteo all'assalto del Corriere, nel tuo cordone dei compagni ti vedo, a Quarto Giaro, al Galatese. I processi, le detenzioni, le condanne, scrivi, ti hanno divertito, la vita ti hanno allungato invece di abbreviarla. Ti riconosco, Sergio, tu che pensavi che senza autoironia non c'è autocritica, che senza biscomica non c'è vita, che il materialismo e la dialettica sono certo scientifici, ma anche belli. Con Brecht dicevi, lodiamo il dubbio. Dicevi, chi è ancora vivo non dica mai. Quel che è sicuro non è sicuro. Come è, così non resterà. Oggi penso a te, Sergio, all'amico, al compagno con l'eterna Gauloise, alla tua memoria che è parte della mia. Con te penso che una risata li seppellirà.
Edoardo Massari, Baleno. Anarchico di Ivrea, allegro trasgressore di leggi e formalità borghesi, Edo detesta il progresso, aggiusta biciclette, costruisce lavatrici a pedali. Nel 91 è tra gli occupanti di una piscina nel Canavese. Alla minaccia di sgombero nel palazzo del comune si esibisce in una balenata, una performance di bisogni corporali su una bandiera italiana. Un'altra volta a Ivrea si incatena al palco durante un comizio del sindaco. Una sera del 93 è ferito dall'esplosione di un ordigno artigianale, viene arrestato. Che le banche, le fabbriche, le galere saltino in aria allo scoppio dei miei 20 grammi di polvere da sparo. dall'autunno 97 vive nella casa occupata di Collegno con Silvano Pellissero e Sole, la giovane argentina Maria Soledad Rosas. La sistemano con materiali sottratti ai cantieri, prendono il cibo nei supermercati e la benzina dalle macchine in sosta. Il vero furto è la proprietà, non rispettarla è un diritto. Organizzano iniziative su ambiente, medicina, alimentazione naturale. Sulle orme di esperienze europee tentano la bella vita, eliminando il denaro e le sue regole, che dominano anche i centri sociali. A dicembre nasce l'amore fra Sole e Edo. Vegani, praticano yoga, non bevono alcol, fumano marijuana. Dal gennaio 98 sono rigidamente controllati. Telecamere, microspie. Una notte, nel municipio di Caprie, vengono sottratti alcuni materiali e scoppia un incendio. Per gli inquirenti sono stati i tre occupanti. A febbraio Sole e Baleno fanno esplodere con tre petardi una bottiglia di plastica piena di vernice contro il nuovo Palazzo di Giustizia. Il 5 marzo i tre vengono arrestati. Sole e Baleno sono nella casa occupata. 30 tipi con e senza divisa irruppero nella nostra vita. Con Edo ci guardavamo senza parlare, con gli occhi pieni di lacrime. I lupi grigi presi nei centri sociali, scrive la stampa, piccoli sabotaggi no tab che gli inquirenti riconducono all'area insurrezionalista, inizi di una resistenza che in seguito coinvolgerà un'intera valle. Abbiamo prove granitiche, enfatizza il pubblico ministero. Gli anarchici irrompono in un cinema lasciando cubetti di porfido. Guerriglia a Torino, scrivono i giornali piangendo qualche vetrina rotta. Banda armata e la polizia, ecoterroristi, quelli del TAV che devastano la valle per aumentare il loro controllo. Noi siamo guerrieri, ripete Sole dalla cella, tranquillizza Baleno. Amore, tu non mi hai messo in niente, sono libera di decidere cosa fare. Il 28 marzo Edo si impicca nel carcere Le Vallette, a 35 anni. I genitori chiedono un funerale privato, la volontà non è rispettata e un giornalista di regime riceve una lezione dai compagni. Sole arriva circondata dalle guardie. Ora Baleno è in ognuno di noi, nelle nostre azioni, nelle nostre iniziative. Per lui siamo ancora più ribelli. Voglio dire, a voce molto alta, chi sono quelli che hanno ucciso Edo? Lo Stato, i giudici, il giornalismo, il TAV, la polizia, il carcere, le leggi, quella società serva che accetta questo sistema. Edo si è permesso di avere un gesto di minima libertà a decidere quando finirla con questa tortura. Ha lottato contro la società comunista per non essere consumato, ribelle incontrollabile, illegale al 100%, orgoglioso di esserlo. Attentava contro l'ipocrita pace sociale, contro l'ordine democratico dittatoriale. Assassini. Lo striscione apre la manifestazione torinese del 4 aprile. Durante tutta la vicenda ci sono cortei, scontri, azioni di solidarietà, pacchi bomba che scatenano polemiche. Gli squatter effettuano performance beffarde e irriverenti, come uno spogliarello durante l'ostensione della sindone o un picnic a spese di un supermercato. Abbiamo fama da lupi grigi. In una conferenza stampa presentano scarti di macelleria, iene, abbuffatevi. Sole è agli arresti domiciliari. L'11 luglio decide di raggiungere Baleno. Si toglie la vita dopo una serata con gli amici. Silvano è condannato come il lupo grigio solitario. Esce dopo 4 anni fra carcere e arresti domiciliari. Nel 2014 il movimento No Tab dedica a Sole e Baleno il presidio di San Giuliano in Val di Susa. Mario Galesi, testa rossa, non ti dimenticheremo. Accompagnata da una falce e martello, la scritta compare in un quartiere popolare di Roma dopo l'uccisione di Mario Galesi. Vicino alla casa di famiglia, qualcuno ha voluto affettuosamente ricordarlo con il soprannome dei tempi della prima ribellione dei fermenti underground. Poi Mario si avvicina all'autonomia operaia, frequenta Via dei Volsci, ma soprattutto il Blitz, uno dei primi centri sociali della città occupato nell'86. Iniziative pubbliche, azioni di legalità di massa. Agli albori degli anni 90 l'attacco del capitale alla classe è molto aggressivo. Mario è tra i fondatori dei nuclei comunisti combattenti, nati in continuità con le Brigate Rosse per la costruzione del PCC. Decidono di attaccare sui due assi che considerano strategici, il cuore dello Stato e le politiche centrali dell'imperialismo. Fra il 92 e il 94 effettuano a Roma azioni contro la Confindustria e il NATO Defense College. Nel 97 Mario è arrestato per un esproprio in un ufficio postale. Finanziare l'attività rivoluzionaria con i mezzi del nemico ha un valore simbolico, riappropriazione dei mezzi usurpati dalla borghesia. Ma gli inquirenti non se ne rendono conto e i militanti scelgono il silenzio. Messo agli arresti domiciliari, Mario si rende irreperibile. Diviene Piero, militante regolare dell'organizzazione, va ad affiancare Nadia Lioce, già clandestina, per lo spessore politico e le capacità organizzative acquisisce sul campo il ruolo di dirigente. Nei primi mesi del 99 il governo di centrosinistra bombarda la Jugoslavia, mentre prosegue l'attacco ai diritti dei lavoratori. I nuclei decidono di colpire il progetto neocorporativo. Il 20 maggio viene ucciso Massimo D'Antona, il 19 marzo 2002 Marco Biagi. Il 2 marzo 2003 Nadia e Mario sono su un treno per Arezzo. Durante un controllo della polizia ferroviaria scoppia una sparatoria. Mario muore poche ore dopo. Nadia, catturata, si dichiara prigioniera politica, militante BRPCC. Dall'altra parte un morto e un ferito. Nadia specifica: la propaganda controrivoluzionaria ha dipinto i due militanti alla stregua di belve sanguinarie, vogliono far credere che il conflitto a fuoco sia stato espressione di una linea di attacco delle BR o peggio un costume dei brigatisti di sparare qua e là al primo che capita. Mai finora era stato fatto un uso così spregiudicato della salma di un brigatista, trattata come ostaggio, impiegato in funzione deterrente preventiva verso l'avanguardia rivoluzionaria. Ho cercato di onorare la figura di Mario nell'unico modo in cui era mio dovere politico e volontà farlo, indicando il valore storico del percorso di emancipazione di se stessi e del proletariato che si intraprende nella militanza comunista rivoluzionaria. All'ospedale di Arezzo, familiari di Mario e compagni non si presentano. Pesano la debolezza, il clima di rappresaglia, la solidarietà scivola lieve per non lasciare tracce. Alla redazione del Messaggero arriva una lettera. Non è vero che ti abbiamo lasciato solo, anche se non siamo venuti a prenderti. Non è vero che eri solo, in tanti ti vogliamo bene, quante lacrime abbiamo versato. Non eri solo nemmeno nella tua scelta, che in tanti abbiamo ritenuto coraggiosa e coerente. Hai dato la vita per sconfiggere l'ingiustizia di questo mondo. Grazie, dolce Mario, e onore a te. L'avvocato Attilio Baccioli dichiara: la dinamica della sparatoria non è convincente. Il sovrintendente potrebbe essere stato raggiunto dal fuoco di un collega che muore suicida anni dopo. Nessuno va a fondo. Ricorda Ghege: Mario era un rivoluzionario. L'oblio che avvolge questo percorso collettivo non va interpretato come assenza dello scontro di classe, oggi più che mai feroce, ma come difficoltà dei comunisti a essere rivoluzionari. Le lotte di resistenza di lavoratori, precari, migranti sono linfa che nutre la speranza. Quando la rivoluzione tornerà a essere protagonista, l'oblio avrà termine e tutto verrà ripagato. A ricordare Mario nel cimitero fiorentino di Trespiano un cippo di Paolino Neri. Il cuneo rosso spacca con energia vitale il marmo bianco, un classico dell'iconografia sovietica. E le potenti parole di Bertolt Brecht sugli indispensabili, i rivoluzionari che lottano tutta la vita.
Qualche parola sul seguito, che invece coinvolge molti compagni che non sono morti così, come la Nadia e gli altri, è la questione del carcere. Allora magari qua tutti sanno un po' come sono le faccende, insomma noi siamo in presenza in Italia di un trattamento carcerario che sotto certi aspetti si avvicina a quello della Turchia o a Guantanamo. Il 41 bis è un trattamento che è stato definito da più parti una vera e propria tortura. Dico solo, senza entrare in tutta la descrizione, che in pratica è un sistema di detenzione in cui prevale l'isolamento, un isolamento quasi totale della persona, e una deprivazione di tutto e di un rapporto obbligato con gli agenti di custodia per avere qualsiasi cosa, da un cambio di biancheria a avere un libro in più, o meglio un cambio di libro, come si dice, che se ne può tenere solo tre attualmente in cella. Non si può avere praticamente nulla dall'esterno di scritto, di pubblicazioni e quant'altro. Le perquisizioni sono assillanti e i colloqui sono un'ora al mese solo con stretti familiari, col vetro divisorio. E dulcis in fundo c'è pure il plexiglass dopo le sbarre, quindi in un luogo incantevole come l'Aquila e le montagne che ci sono intorno, vedere questo carcere, noi l'abbiamo visto da fuori andando a manifestare, vedi questo cubo in cui le finestre sono tappate, in cui queste persone non hanno diritto neanche a vedere il cielo, neanche a vedere ogni tanto la luna, niente, cioè, e col caldo ci si può immaginare l'effetto che fa. Insomma, è un trattamento che c'è scritto nella finalità del 41 bis, mira a estorcere collaborazione, cedimento, cioè tradimento in pratica, e collaborazione con lo Stato. Nel caso dei prigionieri rivoluzionari, non forzatamente la delazione, la consegna di altri, ma la capitolazione politica, il dargli ragione, il diventare megafono, come molti dissociati sono diventati, megafono del riformismo di Stato al più, e comunque di condanna delle pratiche rivoluzionarie. Questo infatti per noi situiamo la mobilitazione del 41 bis comunque come punto apice, apicale, di tutto un sistema repressivo e di blindatura del sistema adesso, perché sappiamo che la repressione è capillare e diffusissima. Ogni lotta ormai di operai, studenti e cosa, affronta manganellate, denunce. Le denunce in Italia non si contano più, sono migliaia. Per noi il problema è proprio quello di ricreare condizioni di solidarietà, prima di tutto di unità di classe, cioè di riconoscersi tutti nello stesso campo, come in parte hanno fatto anche i NOTAV, cioè questa pratica di dire si parte, si torna insieme, riconosciamo al nostro interno anche pratiche su cui magari non siamo d'accordo, ma che capiamo che sono motivate e ricercano il perseguimento degli stessi obiettivi di tipo o rivendicativo o di classe o addirittura rivoluzionari. Quindi per noi la mobilitazione contro il 41 bis rientra, come dire, in una scuola di lotta per cui la repressione bisogna affrontarla non con vittimismo, legalismo, correre subito a farsi coprire da avvocati o magari da qualche deputato o cose del genere, ma è imparare a lottare, e purtroppo, come si dice, purtroppo le si busca anche, però è solo così, in uno scontro in cui ci si rafforza, in cui si impara a stare insieme, in cui si incomincia a fare forza insieme, che forse un domani gli obiettivi che i movimenti di lotta possono porsi saranno più alti, come è stato negli anni 70. E quindi diciamo che rispetto alla repressione è già solo la prima questione fondamentale, è la solidarietà, e rifiutare le pratiche dissociative, le pratiche furbesche, legaliste, che tanti danni hanno fatto negli anni scorsi, riconoscersi fra la gente che lotta, magari anche di ambiti molto diversi, solidarizzarsi, unità di lotta, e andare avanti in questo modo, difendendo tra l'altro i casi che subiscono proprio il peggio, perché quello comunque condiziona e ricade come minaccia. È chiaro che il 41 bis lo Stato lo agita come spauracchio, come gli statunitensi hanno agitato le foto di Guantanamo per il mondo, ha detto guardate cosa vi facciamo, cioè se voi vi ribellate questo è l'avvenire, questo è il loro terrorismo, noi li trattiamo da terroristi, loro è terrore di Stato ed è il peggiore, perché è quello fatto con la divisa e con tutto il potere sui deboli. E quindi diciamo a questo qui bisogna imparare a lottare, unirsi, solidarizzarsi.